Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Luna Gualano, regista del film La guerra del Tiburtino Terzo, al cinema da giovedì 2 novembre 2023, ben trovata.
Ciao, ciao, ciao a tutti.
Cosa hai raccontato?
Ho raccontato un'invasione aliena che invece di atterrare a New York o al Campidoglio decide di invadere la Terra partendo da un quartiere della capitale, Tiburtino Terzo. È un film di fantascienza e commedia, quindi una commissione di generi, con dei tratti comunque metaforici e sociali.
Com'è nato tutto?
L'idea di per sé, cioè proprio l'incipit, non me lo ricordo perché scrivendo con Emiliano Rubbi, che è il mio compagno, non riusciamo sempre a mantenere traccia della scintilla creativa. Poi abbiamo incominciato a lavorare più seriamente sul soggetto, in maniera più strutturale, quando sono subentrati i Manetti Bros, che hanno subito sposato l'idea e quindi il progetto, e ci hanno portato a Montprecem, dove abbiamo conosciuto anche Pier Giorgio Bellocchio e Carlo Macchitella. Hanno creduto subito all'idea e quindi c'è stato un investimento anche creativo da parte nostra, più strutturato. Anche perché non è semplice, cioè a noi piacciono un po' i progetti di difficile realizzazione per quanto riguarda il panorama italiano, quindi non è semplice approcciarsi anche serenamente e creativamente su un progetto, se prima non hai qualcuno che ti copre le spalle ovviamente.
Che tipologia di alieni avete immaginato?
Gli alieni sono di tipologia parassitaria vermoide, li definirei. Sono dei vermi che praticamente prendono il possesso e il controllo delle persone. Abbiamo immaginato anche un tipo di struttura sociale di questi alieni molto simile a quella che si ritrova in parecchi altri insetti, come potrebbero essere le api, quindi con una regina più scaltra, più sveglia, anche se avendo scelto il Tiburtino Terzo per atterrare non si direbbe, e una serie di sudditi.
La loro scelta del Tiburtino Terzo è decifrabile?
No, molto probabilmente appunto è un caso, che in realtà direi che è anche abbastanza realistica come scelta, perché se degli alieni dovessero scendere sulla Terra avrebbero molta più possibilità di cadere in una provincia o comunque in una zona suburbana piuttosto che vicino ai luoghi di comando. Proprio ti parlo in termini di probabilità statistiche numeriche, quindi in questo ci siamo sentiti di essere realistici, mettiamola così.
Che struttura avete voluto dargli al film?
Per quanto riguarda la struttura narrativa, abbiamo voluto rifarci comunque anche un po' ai canoni, agli stilemi del genere, cercando di giocare con un tipo di linguaggio che comunque ha una sua codifica ben precisa, data appunto dal genere, facendo sì che questo linguaggio potesse essere un valore aggiunto più che un limite alla narrazione. Quindi è un tipo di narrazione lineare che va in crescendo, che però non si appiattisce sulle idee, ecco, questo no.
Gli umani che tipo di reazione hanno all'incontro?
Hanno un tipo di reazione per cui non si rendono conto effettivamente di quello che sta succedendo, se non uno sparuto gruppo che poi sono praticamente i nostri giovani eroi, perché poi in realtà i vermi di per sé, da leggere in chiave metaforica, cercano di far chiudere questi umani all'interno del quartiere per far sì che possano essere più facilmente conquistabili, con poi l'idea di potersi allargare e rubare altri spazi di territorio. E gli alienizzati sono un po' le vittime delle idee, un poche parole, di chiusura e di coloro che praticamente vogliono alzare muri.
Che tipo di distribuzione avete pensato?
La distribuzione siamo contentissimi perché Fandango ha sposato il progetto e quindi siamo distribuiti da Fandango. Sicuramente si partirà il 2 novembre, inizialmente magari in meno sale, sperando poi di diventare anche più capillari, quindi è importante andare subito a vedere il film in sala per mandare anche un segnale agli esercenti, dando anche il tempo necessario al film di poter instaurare passaparola, perché comunque il film è molto divertente, però uscire in maniera capillare su tantissime sale nello stesso momento paradossalmente poteva essere controproducente, proprio in virtù del fatto che non gli si sarebbe dato il tempo di creare un passaparola fondamentalmente.
Il film La guerra del Tiburtino III al cinema da giovedì 2 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento alla regista Luna Gualano. A presto!
Grazie mille, ciao a tutti!
Con Claudia Bedogni di Satin Film, che distribuisce il film Petit, La vita che vorrei per te, di Julie Lera-Gersan, al cinema da giovedì 26 ottobre 2023. Ben trovata!
Buongiorno, grazie come sempre per il piacevole invito. Buongiorno Federico, grazie.
Cosa racconta questo film?
Questo film è stato un vero colpo di fulmine per me, perché sono una bella sorpresa, quei film che scopri passando in velocità da una sala all'altra, no? Nel nostro folle mestiere di distributore, durante il Festival di Locarno, e mi ha subito catturato. E quando il piacere è così anche di incontrare, no, il pubblico delle nostre proposte cinematografiche, io dico sempre che noi distributori siamo i primi spettatori e io mi sento davvero prima spettatrice, nel senso che quando vedo un film mi lascio completamente coinvolgere e quindi il mio primo rapporto con Petit è stato veramente un rapporto di carattere emotivo. Poi alla fine, quando mi sento così coinvolta, cerco di capire il motivo, no? Allora razionalmente cerco di ragionare perché questo film mi abbia catturato e allora subentra un'analisi più profonda anche dei suoi meriti eventualmente artistici. E Petit credo che sia un film davvero importante che consiglio a tutti di vedere, anche se la storia può, così nelle brevi sinossi, no, che si diffondono, può sembrare magari una cosa particolarmente nuova né particolarmente originale, perché parliamo di una ragazzina sedicenne che si scopre in attesa di un bambino, la sua intenzione è chiaramente una bambina e quindi non se la sente di tenerlo, però è troppo tardi per doverlo interrompere legalmente al quarto mese. Con la complicità della mamma cerca appunto alcuni tentativi fallimentari domestici che non vanno a buon fine, quindi a causa di ciò viene portata dal giudice e del tribunale dei minori in una casa famiglia. E lì si confronta con altre giovani mamme che hanno bambini che sono in attesa e inizia questo percorso di questa ragazza straordinariamente interpretata tra l'altro da una giovane attrice, Filidoin, che mi sento proprio di anche di segnalare, inizia questo suo percorso di maturazione non del discorso per la gravidanza o contro la gravidanza, ma proprio l'importanza e il senso della maternità, dell'essere madre. Questo è proprio il tema importante, bello e forte del film. E tra l'altro quest'anno la cronaca ci ha messo di fronte tante storie anche, no, purtroppo a volte un po' brutali, spesso anche molto facile dover giudicare le mamme che lasciano i loro bambini, che magari appunto decidono di darle in affido. E il film si interroga se questo affidare sia veramente invece un gesto d'amore, non è un abbandono di un minore, ma è la volontà di darlo magari a una famiglia in grado di poterlo curare, assicurargli un futuro migliore di quello che la mamma naturale potrebbe fare. E tutti questi interrogativi partiscono dal film, però in un modo molto garbato, molto elegante, in punto di piedi, la regista e la sua opera prima, e si è documentata, quindi questa è la forza del film, perché non è un film a tesi, ma è un film che in punto di piedi entra proprio nella realtà delle case famiglia, e lei ha vissuto con loro e quindi descrive proprio quelle che sono le dinamiche e tutto anche il processo emotivo che porta al ragionamento su quello che comporta l'essere madre, con anche tutte le difficoltà del caso, quindi anche le difficoltà degli educatori che cercano di aiutare queste giovani ragazze, no, in questo loro percorso che è un po' a metà tra questa loro infanzia che fatica a fuggire, anche loro alla voglia di divertirsi, di pensare a sé, e quella invece che è una maturità precoce che chiaramente la maternità impone loro di avere. Credo che sia veramente un cinema del reale importante, perché oltre all'intrattenimento così poetico, perché il cinema ricordiamo sempre che è questo, comunque deve intrattenere, quindi deve emozionare, però offre anche quella terza via che oggi magari la società e i media non ci permettono più di esprimere, no? Ormai siamo tutti pronti alle condanne drastiche o all'esaltazione tout court delle situazioni, e credo che questo sia anche proprio la forza di un buon cinema, quello di accompagnare lo spettatore, dire guarda, forse le cose si possono anche vedere con occhi diversi, ogni situazione va considerata a sé. Quindi sono molto orgogliosa di aver preso questo film, perché chiaramente, come tu ben sai, portare cinema d'autore con magari attori non conosciuti, un'opera prima, soprattutto nelle sale oggi, è diventato veramente molto difficile. Ma io sono sempre fiduciosa che il nostro pubblico, anche se magari il film all'inizio parte piano, penalizzato rispetto alla concorrenza che è sempre forte, chiaramente ci sono sempre tanti film che escono ogni settimana, magari anche molto più popolari, però mi auguro veramente che questo film abbia una lunga vita, che possa arrivare anche nelle scuole, come ha detto anche la critica, come ha segnalato, perché davvero grazie alla sua delicatezza può portare un messaggio importante anche ai giovani, che tradizionalmente sappiamo non sono il nostro pubblico principale di riferimento.
Ma curiosità, all'estero che percorso ha avuto tra festival e sale cinematografiche?
Il film, come dicevo, ha debuttato al Festival di Locarno, dove ha vinto tra l'altro questo premio storico, il Boccalino d'Oro, no? Che è un premio che ormai da tanti anni cerca proprio di unire la critica cinematografica al paese, invece ai cittadini, quindi cercando proprio di unire quelli che sono i meriti artistici con quello che poi invece è la pancia vera dello spettatore che va a vedere i film. Ed è stato apprezzato proprio per, come dicevo prima, per questa sensibilità, questa bravura della regista nel dirigere queste giovani attrici, ritenendo un'opera proprio fresca, piena di vitalità e urgente al tempo stesso su un argomento molto delicato e molto difficile come quello della gravidanza. Il film è uscito in patria in Francia con un buon riscontro di pubblico, chiaramente parliamo sempre di un pubblico del sé, quindi di un pubblico mirato, ha avuto una bella distribuzione, e da noi tra l'altro ha partecipato al Gifoni, alla di ragazze entusiasti che sono rimasti a lungo a parlare proprio con la regista, e questo è stato estremamente incoraggiante proprio nella prospettiva di poterlo far vedere soprattutto al pubblico giovane. Ha partecipato anche a Napoli Film Festival e ha continuato la sua vita in numerosi festival internazionali. Credo che sia un argomento che tocca a tutti, è un argomento universale, anche se il film è ambientato nella provincia francese, quindi ancora una volta non è legato a quel cinema parigino, no? Che noi conosciamo bene, a cui siamo abituati, ma ci fa vedere questi spazi meravigliosi appunto della Normandia, ed è quasi un po' questo anche senso, desiderio di libertà di Camille che si sposa un po' con questi campi lunghissimi che vedi meravigliosi del mare e della natura, e quindi c'è questo proprio doppio binario molto 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 bello tra quella che è la vita intima e quello che poi è una società dove sono grandi comunque difficoltà a crescere un figlio da soli, senza supporto e senza aiuti. Quindi ci sono anche tanti aspetti e tante sollecitazioni che il film credo offre, no? In modo veramente molto significativo.
In quante sale sarà, e ci dai dei riferimenti web per sapere dove?
Seguiteci sempre sulla nostra pagina Satin, su Instagram Satin, saranno una ventina di sale. Il problema oggi è che non basta più dire sale, che chiaramente vedendo anche dal ritorno degli spettatori i problemi sono diventati gli orari, perché purtroppo ormai è consueta questa multiprogrammazione e il pubblico invece, come me del resto, è rimasto forse ancora un po' all'antica, nel senso pensa che andando in quella sala in qualsiasi orario trova il film. purtroppo per la maggior parte di questi film indipendenti non è più così, ci dobbiamo abituare alla multiprogrammazione. In tanti mi dicono siamo andati ma abbiamo trovato un altro film, e purtroppo è una, diciamo, delle criticità con le quali dobbiamo confrontarci. Iniziamo con una ventina di sale di esercenti illuminati, come amo chiamarli io, che hanno visto il film a Mantova in occasione della presentazione generale di Essay e si sono emozionati, insomma, hanno colto veramente il cuore del film e subito hanno deciso di programmarlo, e ora speriamo che il pubblico, appunto, grazie a un passaparola positivo e incoraggiante, possa assicurargli una lunga vita, perché ora siamo tornati a puntare nuovamente sulla lunga tenitura, anche se un po' a singhiozzo, e non sulla programmazione immediata, bruciata in pochi giorni, per cui sono una ventina di sale, però ecco, con orari un po' spassati.
Il film Petits, La vita che vorrei per te, di Julie Leras-Gersan, al cinema da giovedì 26 ottobre 2023. Un saluto e un ringraziamento a Claudia Bedogni di Satin Film, che lo distribuisce. A presto!
Grazie, grazie Federico, a presto, grazie. Arrivederci.
Con il regista Francesco Invernizzi per presentare il suo documentario Giotto e il sogno del Rinascimento, al cinema da lunedì 6 novembre 2023, distribuito da Magnitudo Film. Ben trovato.
Grazie, ben trovati a voi.
Cosa racconti stavolta?
Stavolta raccontiamo un po' la nascita della storia dell'arte, se così possiamo dirla, nei tempi moderni, da quello che si studia a scuola, cioè del grande autore che in qualche maniera anticipa il Rinascimento. Ecco perché è Giotto, il sogno del Rinascimento. Lui nasce a Firenze, ma si sposta soprattutto opera di là di Firenze, sappiamo bene, insomma, campanile del Duomo, eccetera, di Santa Maria del Fiore, ma viene chiamato dai mecenati a Padova, da queste signorie ferraresi piuttosto che Pelupi di Soragna, eccetera, che si alternano nel possesso della città, che all'epoca, non dobbiamo dimenticarci, era in contrasto con la Serenissima. E quindi c'era questa dicotomia tra il rapporto Venezia-Milano e quello che invece fosse ai tempi ancora prima della Repubblica Marinare tra Padova e Genova. E allora viene chiamato proprio per rappresentare, ecco, in qualche maniera la potenza e la magnificenza dei signori, cosa che poi noi scopriremo essere tipica del periodo successivo, quindi di 200 anni dopo il Rinascimento, che siamo alla Firenze Medicea piuttosto che alla Roma papale, quindi 1502 con Giulio II, con i grandi maestri fiorentini. Il racconto quindi è un racconto che transita attraverso le signorie, questo desiderio, questa necessità di imporre un po' il proprio valore nei confronti anche della cittadinanza. Non ci dimentichiamo che stiamo parlando del Medioevo e quindi c'era l'iconografia per immagini, quindi non c'era persone che potessero scrivere e leggere, e quindi naturalmente era quello che vedevano, e dove? Nelle chiese, perché era il luogo di raccolta, eccetera. Le piazze di un tempo erano al di là dei mercati, erano le chiese. E quindi ecco, l'idea di costruire cappelle, l'idea di affrescare luoghi di culto, eccetera, è diventato un po' il motivo per il quale si è stato chiamato Giotto a Padova. L'idea quindi del sogno di Rinascimento è quest'epoca che precorre il Rinascimento. Non dimentichiamoci oltretutto che cosa sia stata Padova, cioè città dell'università, la città di Galileo, era un luogo di cultura straordinariamente importante insieme a Bologna, ancorché Firenze, che invece era sempre in guerra. Quindi ecco, l'idea di raccontare l'inizio, da dove tutto nasce, ci ha spinto a fare questa riflessione.
Come è nato il progetto? Come lo avete concepito e poi cominciato a mettere in piedi?
La prima cosa è che vengo a sapere, come credo un po' tutti, della candidatura UNESCO di Padova Urbs Picta, quindi la città dipinta, quindi non un solo luogo, ma tutta la città, questi 8 luoghi che in qualche maniera accomunati da questa idea appunto di essere affrescati, di raccontare con questa iconografia per immagini un po' il mondo di allora. Non ci dimentichiamo che da Padova passa, e noi lo raccontiamo nel film, anche Dante, anche Petrarca, quindi Giotto conosce Dante, conosce Petrarca, e per esempio a Cappella degli Scrovegni noi troviamo una raffigurazione del mondo dantesco, di questo grande affresco che c'è, eccetera. Quindi ecco, l'idea nasce così dall'idea che si stesse sviluppando, era ancora una fase progettuale, non era ancora stato assegnato questo valore UNESCO a questo luogo, ma era nell'aria. L'altra idea che dicevo prima era quella appunto di raccontare l'inizio della storia, e allora mi viene in mente di coinvolgere un padovano d'occhio, che è Matteo Struculo, che tutti conosceranno come grande autore di romanzi storico, artistici, eccetera, e sua moglie Silvia Gorgi, che ha scritto 8 volumi su Padova. Quindi sembrano le persone più corrette, adeguate, no, per poter partecipare a questo progetto. Questo perché la sfida che io posi in più occasioni a Matteo, all'inizio ci incontrammo, poi incontrai l'assessore, poi dopo ne parlai e gli dissi, maturando, no, l'idea, dissi, guarda, io vorrei raccontare Padova, visto che parliamo di Urtica, non stiamo parlando della Cappella di Strovegni, del Battistero del Duomo, eccetera, ma stiamo parlando della città dipinta e della figura di Giotto, devi trovare il modo di raccontarmela come se fosse un luogo unico. E come possiamo farlo? Dico, ma possiamo farlo attraverso le signorie che si sono succedute, quindi con questa idea di mecenatismo che ciascuno per la propria parte ha voluto promuovere, e in quello è stato bravo Matteo e con lui Silvia, a trovare quella chiave di lettura che unisse l'aspetto storico, quindi dell'evoluzione della città, dell'evoluzione di queste signorie, quindi dell'evoluzione del mecenatismo, con i luoghi partecipi. E quindi sfidai l'assessore Colasio, a quel punto, che grande conoscitore della città, è colui che ha redatto il dossier di candidatura UNESCO. Ci incontrammo tutti insieme per trovare i punti in comune o di rimando da un luogo all'altro, in modo tale che si arrivasse a raccontare, ecco, questa Padova, città dipinta, come un luogo unico e come figlia del proprio tempo.
Che distribuzione sarà?
Avrà una distribuzione nazionale attraverso la Magnitudo Distribution, che è un dipartimento della Magnitudo sotto il profilo del cinema. Avrà una distribuzione internazionale attraverso accordi che abbiamo già sottoscritto, accordi quadro con la più importante agenzia di promozione di film e documentari italiani in Europa e nel mondo. Si occuperà anche della parte televisiva, quindi sia per l'Italia che per il resto del mondo. E terza forma di accordo che abbiamo già sottoscritto è con Cepigori Entertainment o Home Video, diciamo, per il dipartimento, con cui noi nei tempi precedenti avevamo fatto Blu-ray, DVD, eccetera, ma che negli ultimi anni ha aperto una propria piattaforma e in più si appoggia a molte altre, in modo tale che possa essere massimizzata la visione, non soltanto appunto per il pubblico che si esporrà al cinema, che io mi auguro sia numeroso, proprio per tutta questa desiderio, no, che c'è da parte dei produttori, ma anche delle persone di tornare a raccogliersi in questa piazza che è la sala, ma potrà essere appunto disponibile anche in altre formule, per esempio da casa, quindi con i vari video on demand piuttosto che attraverso le televisioni.
Ci dai dei riferimenti web per sapere dove vederlo?
Sicuramente sulla piattaforma CG, quindi c'è Cecchigori, su Rakuten, stiamo trattando Netflix addirittura, perché è una piattaforma internazionale molto importante, e dall'altra parte con TVCO si sta sviluppando questo corno.
Il documentario Giotto, il sogno del rinascimento, al cinema da lunedì 6 novembre 2023, distribuito da Magnitudo Film. Un saluto e un ringraziamento al regista Francesco Invernizzi. A presto!
Grazie molto per l'attenzione, molto presto, con nuove novità. A presto!
Con Alessandro Stellino, direttore artistico della 64esima edizione del Festival dei Popoli a Firenze dal 4 al 12 novembre 2023, ben trovato.
Grazie a voi.
Spieghiamo cos'è a chi non lo conoscesse.
Il Festival dei Popoli è il più importante festival di cinema documentario in Italia e il più antico d'Europa, quindi 64 edizioni sono tantissime. Partito nel 1959 abbiamo fatto tutta la storia del cinema documentario e insomma il desiderio è sempre quello di continuare a farlo.
Quest'anno che edizione è?
È un'edizione molto ricca, ci sono 124 film in programma, al di là dei concorsi che presentano il meglio del cinema documentario internazionale e nazionale. Abbiamo delle sezioni trasversali tematiche che ci stanno dando grande soddisfazione, in particolare devo dire la sezione legata ai documentari musicali con cui si aprirà il festival la sera del 4 novembre grazie al documentario dedicato a Joan Baez che presentiamo in prima nazionale, ma all'interno di questa sezione abbiamo anche delle prime assolute come l'attesissimo documentario sulla reunion dei CCCP che si intitola Kissing Gorbachev, e questo invece sarà presentato a Firenze al Cinema La Compagnia venerdì 10.
Com'è stata la scelta artistica?
È sempre complicato perché vediamo più di 1000 film, 1200 a volte, 1300, e operare una selezione che arrivi comunque a un panorama ampio come il nostro di 120 film vuol dire sacrificare anche tante opere comunque importanti. Penso che il lavoro che sia stato fatto da questo punto di vista esprima proprio la ricerca di una varietà di forme, una varietà di sguardi sul mondo, perché siamo un festival che ci tiene a restituire una panoramica il più completo possibile su quello che sta accadendo nel mondo a livello di necessità delle comunità e anche di tutto ciò che riguarda emergenze come quella legata al clima, all'ambiente più in generale, ma naturalmente si parla anche di guerre, visto che il documentario arriva sempre prima del cinema di finzione su questi territori. Abbiamo un film molto importante che ci illustra dall'interno quello che accade ormai da quasi un anno in Ucraina, quindi il Eastern Front, che presenteremo giovedì 9, sempre alla compagnia, in prima serata, e penso il più bel documentario, più importante, diciamo, documentario sulla guerra in questo momento.
Ci saranno autori ed autrici ad accompagnare le loro opere?
Questo sempre, i festival sono importanti perché permettono l'incontro tra gli autori e le autrici che hanno realizzato i film con un pubblico che è desideroso anche di dialogare con loro, quindi questo è immancabile. Per fortuna siamo tornati a avere, dopo insomma, i primi due anni un po' difficili della mia direzione, il 20 e il 21, pandemico e post-pandemico, siamo tornati l'anno scorso nuovamente a essere totalmente in presenza e quindi ci aspettiamo grande partecipazione. Ci saranno anche dei personaggi importanti, penso in particolare di segnalarne una che è Liv Ullmann, insomma una delle più grandi attrici della storia del cinema, che sarà a Firenze per qualche giorno e soprattutto per presentare il film dedicato a lei lunedì sera alla compagnia, quindi il 6, per un evento insomma che porta a Firenze al festival un'attrice premiata con il premio Oscar.
Come sarà strutturato rispetto agli spazi, ai luoghi e agli orari?
Il programma si articola su più sale, principalmente il cinema La Compagnia e lo spazio Alfieri. In queste sale i film saranno aperti al pubblico dal pomeriggio dalle 3 fino alla serata inoltrata, quindi 3-4 proiezioni in ciascuna di queste sale ogni giorno. Poi abbiamo anche delle proiezioni legate al campus per i nuovi talenti e quindi i migliori e le migliori registe e registi da tutta Europa provenienti dalle scuole di cinema. Alcuni dei loro eventi si terranno all'Alfieri, altri alle Murate, che per me è uno spazio molto importante dove insomma far vivere ugualmente il festival all'interno della città.
Sono previsti anche eventi collaterali?
Uno in particolare sì, nella serata di chiusura, quindi il 12, abbiamo questo documentario dedicato a Pizzoerti, che è stato un artista di primo piano negli ultimi 20 anni con i suoi gruppi Libertines e Baby Shambles, e tuttora suona, ha avuto una vita travagliata, insomma, colpa anche delle sue dipendenze, e ci piace chiudere in musica così come aprire in musica. Quindi dopo la proiezione del film a lui dedicato ci sarà un live set che lo vedrà protagonista e siamo sicuri che insomma sarà uno dei momenti più attesi ed emozionanti del festival.
Sotto la tua direzione, che direzione sta prendendo il festival?
Io sono dell'idea che il documentario non sia un genere quanto un approccio, quindi un modo di guardare al mondo che può essere piuttosto libero nella sua articolazione formale, quindi mi sembra che in questo momento il documentario offra ancora più varietà di quanto ne offre magari il cinema di finzione, che mi sembra un po' schiavo dei grandi budget o di un pubblico che sta facendo fatica un po' a prendere nuovamente confidenza con questo tipo di cinema. Per cui io credo che il documentario debba dialogare col cinema di finzione e dimostrarne il suo lato più versatile, quindi non so bene come articolare la mia direzione rispetto a quella che mi ha preceduto, però sono molto dell'idea che il cinema documentario sia una forma estremamente aperta. E in questo lo testimoniano, penso, due autori che abbiamo invitato al festival e che sono Pedro Costa, un grandissimo regista portoghese di cui proponiamo tutta la filmografia, e una regista che si chiama Tatiana Huezo, che ha vinto come miglior documentario quest'anno al Festival di Berlino. Anche di lei presentiamo tutta l'opera, e sono registi che si muovono veramente in maniera molto libera, originale, personale tra territori di finzione e di documentario.
Tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Sono sul sito, quindi www.festivaldeipopoli.org, ci sono gli orari, ci sono le singole schede dei film, ovviamente la possibilità di accedere alle proiezioni acquistando i biglietti ed abbonamenti online, tutti gli aggiornamenti in tempo reale per partecipare. Comunque aspetto tutti e tutte nelle sale del festival a Firenze.
64esima edizione del Festival dei Popoli a Firenze dal 4 al 12 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Alessandro Stellino. Alla prossima!
Grazie, alla prossima!
Con Mario Bova, direttore artistico della sesta edizione del Balkan Film Festival, La Via del Cinema. A Roma, la Casa del Cinema e il Nuovo Cinema Aquila, dal 7 al 12 novembre 2023. Ben trovato.
Buongiorno, fa molto piacere parlare con voi, presentarvi questo festival, che è un festival che era partito anni fa come Festival Cinema Albanese e poi si è allargato a tutti i Balcani. Oggi portiamo a Roma film, cinematografie di tutti i 12 paesi balcanici. Questo è un grande successo perché tutti questi paesi saranno presenti al nostro festival. Globalmente ci saranno 27 film, di cui 14 lunghi e 13 corti, distribuiti in due concorsi filmici che si tengono tutti tra la Casa del Cinema e il Nuovo Cinema Aquila. Questi film saranno accompagnati da numerosi ospiti che vengono dai Balcani. Avremo 10 registi balcanici e poi saranno seguiti e illustrati al pubblico da critici selezionati. Cioè, per ciascun film ci sarà uno o due critici che illustreranno i contenuti essenziali. Non è solamente questo, ci sono gli eventi culturali, gli eventi che mirano a illustrare il momento della cinematografia ovviamente, ma anche altri temi della cultura balcanica. Per esempio un panel che è imperniato su un personaggio di altissimo livello, che è Nadina Giordanova, la massima esperta europea di cinema balcanico, illustrerà le filosofie del cinema balcanico negli ultimi anni e soprattutto ovviamente quest'anno. Un altro panel riguarderà una riflessione sui temi della guerra, dato il momento veramente molto molto drammatico che tutto il mondo attraversa, ma ovviamente i Balcani sentono in maniera particolare questo momento, sia per la guerra in Ucraina sia per quello che sta succedendo in Medio Oriente, ma anche per tematiche loro che purtroppo non hanno trovato ancora una pacificazione totale. Ecco, abbiamo poi ancora un altro argomento. Il nostro festival, pur essendo un festival di cinema, guarda alle altre culture, guarda alla letteratura e quindi farà un omaggio ad un recente scomparso, Charles Simic, è un poeta americano ma nato in Serbia, un grandissimo poeta americano amante del cinema, e a lui dedicheremo appunto un omaggio particolare. Ancora ci sarà un argomento che è un po' all'origine del nostro festival, lo sottolineo, all'origine del nostro festival. Il nostro festival è nato per sviluppare le coproduzioni tra Italia e questi paesi. Coproduzioni, collaborazioni cinematografiche. Quindi dedicheremo questo incontro, che è un incontro internazionale con tanti protagonisti che vengono dai Balcani, per riflettere su come l'Italia e questi paesi possono sviluppare le coproduzioni, la collaborazione cinematografica, l'industria del cinema, ma anche le distribuzioni di cinema. Questo workshop noi lo facciamo ogni anno e ogni anno è una riflessione che riunisce le cinematografie di questi paesi e apre sviluppi più importanti verso il futuro. Non siamo ancora soddisfatti di come vanno le cose in questa collaborazione e quindi ci impegniamo sempre di più perché questi sviluppi si realizzano. E infine c'è un paese che noi scegliamo di anno in anno, su cui ci soffermiamo in maniera particolare con un impegno di presentazione straordinario, in questo caso è l'Albania. Ecco, io direi che il nostro festival, e cioè si sviluppa in due sale, Casa del Cinema e il Nuovo Cinema Aquila, un po' questo alla ricerca di nuovi pubblici, e contiamo avere un sostegno importante, preciso, che si tratta di 27 proiezioni gratuite, assolutamente apertissimo, e contiamo ovviamente di portare notizie ancora più interessanti sulla cultura balcanica. Ecco, questo è il nostro festival.
Tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Il sito della nostra associazione, Occhio Blu, social, siamo ben collegati.
Sesta edizione del Balkan Film Festival, La Via del Cinema. A Roma, la Casa del Cinema e Nuovo Cinema Aquila, dal 7 al 12 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Mario Bova. A presto!
Grazie a voi, a presto!
Con Antonella Sabatino e Stefano Blasi per presentare il loro cortometraggio 68.415. Ben trovati!
Grazie!
Ciao, grazie!
Cosa racconta questo lavoro?
Il film parla di un tema che ci è molto caro, parla di inquinamento da plastica, una materia ambientale su cui sia io che Antonella siamo molto sensibili, avendo provato insomma da anni a condurre una vita per quanto possibile plastic free. E quindi abbiamo deciso di usare la forza del cinema per portare questo tema all'attenzione di un numero elevato di persone, sfruttando proprio la forza emotiva che il cinema porta con sé per far sentire questo problema prima con il cuore che con la mente, insomma.
Com'era partita l'idea e poi il progetto?
L'idea è partita 5 anni fa, io e Stefano stavamo cominciando a lavorare insieme e volevamo anche confrontarci su un lavoro un po' più creativo, e partecipavamo a questo bando in cui 8 ore dovevamo scrivere una sceneggiatura. Quindi la cosa ci piace molto, purtroppo all'epoca la sceneggiatura non vinse, però fu l'input per poi, in occasione di un altro bando, qualche mese dopo, dare questa sceneggiatura nelle mani di uno sceneggiatore di mezzo sacco, che poi ha scritto il film per come è adesso. E sicuramente, come diceva Stefano, parte dalla nostra sensibilità, e anche Demetrio era molto sensibile alla tematica, lo è assurdo. E poi da lì una serie di bandi vinti, fortunatamente per noi, quello del Ministero, il Nuovi Maie, una produzione un po' lunga nella quale abbiamo coinvolto una rete vastissima di associazioni, abbiamo fatto un crowdfunding, abbiamo anche coinvolto altri 3 coproduttori, quindi è stato lungo, però alla fine è stata una bella soddisfazione di risultato.
Come sono state le operazioni dalla scrittura alla ricerca degli interpreti, al girato?
Sugli interpreti devo dire che siamo stati molto fortunati, perché attraverso la rete delle nostre conoscenze, io e Antonella lavoriamo insomma nel settore da tanti anni, siamo riusciti a mettere insieme un cast che ci ha regalato veramente delle ottime interpretazioni, da Francesca Vattorta, che è la nostra attrice protagonista, Bianca Nappi, che interpreta questa infermiera che tutto controlla, a cui nulla sfugge, Silvia Novato, Cecilia Cinardi, Daniele Trombetti, Laura Gianna Tiempo, e ci sono anche Martina Galletta, Sebastiano Cavasso e Cecilia Cinardi. Arrivare a costruire il film è stato sicuramente un percorso lungo, era la nostra prima produzione, e la parte che sicuramente abbiamo amato di più è stata chiaramente quella della costruzione delle riprese, la preproduzione, le riprese stesse e poi il montaggio, in cui ci siamo veramente divertiti a dare al film una forma meravigliosa insieme al contributo di Emanuele Fiorito, che è il nostro montatore. Dobbiamo dire insomma che il film è venuto particolarmente bene, segno che quando uno crede in un progetto e fa i passi giusti, si circonda anche di persone molto brave come Francesco Di Pier, il nostro direttore della fotografia, beh, alla fine si vede il lavoro, e lo vedono anche gli altri, perché poi il cortometraggio, avendo una vita festivaliera molto intensa, e insomma stiamo facendo la vita da rockstar, andando in giro per l'Italia e per l'Europa.
Come mai la scelta iniziale di un cortometraggio?
Io e Stefano abbiamo entrambi una carriera detentata regista alle spalle. Io ero prettamente incentrata sui documentari e videoclip, Stefano invece aveva già realizzato altri cortometraggi di finzione. Sia un po' banalmente dal punto di vista burocratico, essendo una società giovane nata appunto nel 2018, abbiamo pensato come prima produzione appunto di una prima scrittura al cortometraggio, di permetterci anche un po' alla prova, insomma. E poi alcuni la mano medio, perché comunque è un'opera di 20 minuti, quindi siamo già proiettati a lungo, dai. Non è un posto da 5 minuti, è in futuro sicuramente. Adesso stiamo sviluppando come produzione altri corsi di altri registi, sempre comunque molto affini alle tematiche ambientali, al distopico, al fantastico. Stiamo aspettando per il lungo.
Già diversi riconoscimenti, come continuerà il percorso di quest'opera?
Alla fine abbiamo avuto più di 40 selezioni e abbiamo preso circa una quindicina di premi, sono di più probabilmente. Dopo un primo anno di circolazione essenzialmente nazionale abbiamo fatto delle puntate all'estero, siamo stati in Corea, in Nuova Zelanda, in Australia, negli Stati Uniti, a New York. Adesso saremo al Bogo Short, da Bogotà, che è principale festival di cortometraggi dell'America del Sud. Quindi insomma il corto si sta facendo strada anche con le sue gambe, non solo grazie alla distribuzione Premier Film, ma proprio convincendo le giurie, convincendo i festival, che poi si guardano uno con l'altro e quindi vedono che c'è un film bello e lo vogliono pure loro. Quindi c'è questo continuo movimento, non lo sappiamo quando finirà, speriamo più tardi possibile. Insomma,
ci date tutti i riferimenti web per saperne di più?
È possibile visionare eventualmente il trailer cercando 68.415 al numero, mi raccomando, e altrimenti comunque per seguire tutte le novità rispetto alle diverse selezioni, vittorie e eventualmente progetti futuri c'è nella pagina della nostra società che si chiama Google Frames.
Attualmente il film non è disponibile per la visione, ma potrebbe diventarlo nel prossimo futuro, quindi insomma l'occasione per vederlo, a parte i festival, non mancherà.
Il cortometraggio 68.415, un saluto e un ringraziamento ai registi Antonella Sabatino e Stefano Blasi. A presto!
A presto!
Ciao, grazie!
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.